Ad alta voce. Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed. Traduzione di Barbara Gambaccini.
Il Comitato Militare Rivoluzionario perseguiva con fiero accanimento la sua vittoria. 14 novembre. A tutti i comitati dell'esercito, dei corpi, di divisione e di reggimento, a tutti i soviet dei deputati operai, soldati e contadini. In seguito all'accordo raggiunto tra cosacchi, junker, soldati, marinai e operai, è stato deciso di consegnare Alessandro Fedorovich Kerensky alla giustizia del popolo. Voi tutti siete quindi invitati ad arrestare Kerensky. Esigiamo, a nome delle suddette organizzazioni, che egli si presenti senza ulteriore indugio a Pietrogrado, dove sarà giudicato dal Tribunale Supremo. Firmato, i cosacchi della quarta divisione a cavallo del Don, il comitato degli Junker del distaccamento dei franchi tiratori del distretto di Pietrogrado, i delegati della quinta armata, il commissario del popolo, Di Benko. Il comitato per la salvezza, la Duma, il comitato centrale del Partito Socialista Rivoluzionario, che reclamavano fieramente Kerensky come uno di loro, protestarono vivacemente dichiarando che egli poteva essere giudicato solo dall'Assemblea Costituente. La sera del 16 novembre assistetti alla sfilata di 2000 guardie rosse preannunciate da una banda militare che riproduceva la Marsigliese. Quell'inno, al cui suono sventolavano al di sopra delle scure schiere di lavoratori le bandiere purpuree, costituiva uno splendido modo per accogliere quei fratelli che tanto avevano combattuto per la difesa della rossa capitale. Essi, uomini e donne con lunghe baionette oscillanti, avanzavano lenti lungo le strade male illuminate e ricoperte di una gelida fanghiglia, camminando con fierezza in mezzo a una folla silenziosa di borghesi sprezzanti, ma timorosi. Tutti sembravano contro di loro, uomini di affari, speculatori, benestanti, agrari, ufficiali, politicanti, professori, studenti, professionisti, commercianti, impiegati. Gli altri partiti socialisti riversavano sui bolscevichi il loro implacabile odio. Dalla parte dei soviet, solamente i semplici operai, i marinai, i soldati che ancora non si erano demoralizzati, i contadini senza terra e alcuni, pochissimi, intellettuali. Dai paesini più remoti della grande Russia, sulle cui strade ancora divampava la lotta, la notizia della sconfitta di Kerensky risuonava portando con sé la clamorosa eco della vittoria proletaria. Da Kazan, da Saratov, da Novgorod, da Vinnytsia, dove il sangue era scorso a fiumi, da Mosca, dove i bolscevichi avevano rivolto i cannoni contro l'ultima fortezza della borghesia, il Cremlino. «Bombardano il Cremlino!» La notizia, giunta a Pietrogrado, passava di bocca in bocca diffondendo il terrore. I viaggiatori che arrivavano da Mosca, la bianca piccola madre dalle cupole dorate, diffondevano racconti terrificanti. I morti si contavano a migliaia. La Tverskaya e il ponte Kuznetsky erano avvolti dalle fiamme. La cattedrale di San Basilio e quella dell'Assunzione ridotte a rovine fumanti. La torre Spaskaya al Cremlino vacillava. La sede della Duma era stata praticamente rasa al suolo. Nulla di quanto fino a quel momento perpetrato dai bolscevichi poteva paragonarsi al terribile sacrilegio compiuto nel cuore stesso della Santa Russia. Alle orecchie dei devoti parevano risuonare le deflagrazioni dei cannoni che volgevano le loro bocche infernali contro la Santa Chiesa Ortodossa, riducendo in polvere il santuario della nazione. Il 15 novembre, alla riunione dei commissari del popolo, perfino Lunacharsky, commissario alla pubblica istruzione, era scoppiato bruscamente in lacrime, precipitandosi fuori della sala. «È più forte di me. Non posso sopportare questa distruzione mostruosa della bellezza della tradizione». La seguente lettera di dimissioni comparve sui giornali. «Ho saputo da testimoni oculari ciò che è accaduto a Mosca. Si stanno distruggendo le cattedrali di San Basilio e dell'Assunzione. Si bombarda il Cremlino, al cui interno sono raccolti i tesori artistici più preziosi di Pietrogrado e di Mosca, senza contare le migliaia di vittime. La lotta sta raggiungendo l'apice della barbarie. Fino a dove si arriverà? Cos'altro può ancora accadere? Tutto questo io non posso sopportarlo. La misura è colma e io non ho il potere di far cessare questi orrori. Torturato da pensieri che mi porteranno alla pazzia, non riesco più a lavorare. Per questo ho deciso di ritirarmi dal Consiglio dei Commissari del Popolo, pur riconoscendo la gravità della mia decisione. Non posso fare altrimenti». Lo stesso giorno, le guardie bianche e gli Junker del Cremlino, patteggiata la resa, furono autorizzate ad andarsene liberamente a seguito del riportato accordo. Primo, il Comitato per la Salvezza cesserà di esistere. Secondo, la Guardia Bianca consegnerà le armi e si scioglierà. Gli ufficiali potranno conservare la loro spada. Allo stesso modo, le scuole manterranno unicamente le armi strettamente necessarie per garantire l'istruzione. Tutte le altre dovranno essere consegnate. Il Comitato Militare Rivoluzionario garantisce a tutti la libertà e l'inviolabilità della persona. Terzo, il disarmo previsto dal paragrafo 2 sarà regolato da una commissione composta da alcuni delegati del Comitato Militare Rivoluzionario, dagli ufficiali e dalle organizzazioni che hanno partecipato alle trattative. Quarto, al momento della firma del presente trattato di pace, entrambe le parti daranno immediatamente l'ordine di cessare ogni ostilità e prenderanno i provvedimenti necessari affinché tale ordine venga eseguito. Quinto, alla firma dell'accordo, tutti i prigionieri saranno immediatamente rimessi in libertà. Da 2 giorni i bolscevichi erano padroni della città. Mentre le barricate venivano demolite, i cittadini, spaventati, riemergevano dalle cantine per trascinarsi alla ricerca dei propri morti. Eppure, invece di scemare, i racconti sulla distruzione di Mosca venivano sempre più amplificati. Per questo decidemmo di verificare di persona. In fondo, Pietrogrado, per quanto sede del governo da oltre un secolo, rimane una città artificiale. Mosca è la vera Russia, quella che fu e che sarà. A Mosca, pensavamo, sapremo quali sono i veri sentimenti del popolo russo verso la rivoluzione. La vita laggiù è più intensa, più reale. Nel corso della settimana precedente, il Comitato Militare Rivoluzionario di Pietrogrado, impadronitosi della linea ferroviaria Nicolai, grazie all'aiuto di alcuni semplici ferrovieri, aveva spedito verso il sud-ovest numerosi treni carichi di marinai e guardie rosse. Smolny ci consegnò il lasciapassare che ci avrebbe permesso di lasciare la capitale. Non appena il treno si fermò alla stazione, una moltitudine di soldati miseramente vestiti, tutti carichi di enormi sacchi di viveri, presero d'assalto le carrozze, infrangendo i vetri, infilandosi in ogni scompartimento e corridoio fino ad accomodarsi perfino sui tetti. Quando io e 2 miei colleghi, trovato uno scompartimento libero, riuscimmo a entrarvi, 20 soldati lo invasero quasi contemporaneamente. Essendovi solo 4 posti, cominciammo a protestare, ma i militari, indifferenti perfino di fronte all'intervento in nostro favore del conducente, si limitarono a ridere. Reputatici borghesi, non si curavano certo di infastidirci. Il loro atteggiamento mutò del tutto allorché mostrammo loro i nostri lasciapassare di Smolny. «Fermi, compagni», gridò uno di essi. «Sono compagni americani. Hanno percorso 30.000 chilometri per vedere la nostra rivoluzione. È naturale che siano stanchi». Poi, scusandosi con cortesia, uscirono dal nostro scompartimento. Poco dopo li sentimmo irrompere in quello occupato da due corpulenti e ben vestiti russi, i quali, corrotto il conducente, si erano chiusi dentro a chiave. Erano all'incirca le 19 quando lasciammo la stazione. Il treno, trascinato da una piccola locomotiva a legna, avanzava traballante, indugiando in frequenti soste. I soldati, appollaiati sul tetto, cantavano, ritmando a colpi di tallone lamentose neni e contadine. Nel corridoio, dove la circolazione era impedita dall'eccessivo numero dei passeggeri, per tutta la notte si tennero appassionate discussioni politiche. Ogni tanto il conducente passava, come d'abitudine, a controllare i biglietti, inutilmente, giacché ad eccezione di noi tre nessun altro pareva averli. Dopo una mezz'ora di vani sforzi, levate le braccia al cielo, demoralizzato, si ritirò. L'aria, greve di fumo e cattivi odori, era a dir poco irrespirabile, al punto che, se alcuni finestrini non fossero stati rotti, molti di noi sarebbero morti asfissiati. Quando si fece giorno, parecchie ore dopo, un'immensa coltre di neve ricopriva il paesaggio. Il freddo era terribile. Verso mezzogiorno apparve una contadina con un paniere ricolmo di pane e con una grande brocca di un liquido tiepido che ricordava, seppure alla lontana, il sapore del caffè. Poi, fino a sera, nulla interruppe il viaggio di quel treno carico che procedeva oscillando, ad eccezioni di brevi soste a sporadiche stazioni, durante le quali i passeggeri, famelici, si gettavano su un misero buffet, ripulendolo rapidamente. Nel corso di una di queste fermate incontrai Nogin e Rykov, due commissari dissidenti che tornavano a Mosca per esporre al Soviet le proprie ragioni. Poco più lontano, Bukharin, un piccoletto dalla barba rossa e gli occhi di fanatico, descritto come più a sinistra di Lenin. Ogni volta che risuonavano tre colpi di campana, salivamo precipitosamente sul treno tentando di aprirci un varco in quei corridoi affollati e rumorosi. Quella gente di buon cuore tollerava con pazienza i disagi. Tutti discutevano incessantemente sui più disparati argomenti, dalla situazione in cui versava Pietroburgo all'organizzazione della trade unions inglesi, litigando animatamente con i pochi borghesi presenti. Prima che raggiungessimo Mosca, pressoché tutti i vagoni avevano predisposto il proprio comitato per l'approvvigionamento e la distribuzione dei viveri, e questi, divisi in gruppi politici, discutevano fra loro sui principi fondamentali. A Mosca la stazione era deserta. Ci recammo subito nell'ufficio del commissario per regolare la questione dei biglietti di ritorno. Quegli, un giovane dall'aspetto accigliato, portava le spalline dal luogotenente. Nel vedere il lasciapassare di Smolny, si infuriò, mettendo in chiaro che egli, tutt'altro che bolscevico, rappresentava il comitato per la salvezza. Pareva curioso che nel caos generale creatosi con la conquista della città, i vincitori si fossero dimenticati proprio di occupare la stazione principale. Neppure una vettura in vista. Percorso a piedi qualche isolato, individuammo un vetturino ridicolmente intabarrato che dormiva sul sedile della piccola vettura. «Quanto vuole per portarci in centro?» Si grattò la testa prima di risponderci. «Voi, signori, non potrete trovare alcuna camera d'albergo disponibile, ma con 100 rubli vi condurrò in centro». Prima della rivoluzione la corsa ne costava 2. Di fronte alle nostre proteste lui si limitò ad alzare le spalle. «Di questi tempi occorre molto coraggio per condurre una carrozza». Per quanto contrattassimo, non ci fu modo di pagare meno di 50 rubli. Mentre percorrevamo le strade innevate e silenziose, malamente illuminate, ci raccontò le avventure da lui stesso vissute in quei 6 giorni di battaglia. «Guidavo il cavallo, oppure attendevo il cliente all'angolo di una strada, quando improvvisamente, pof, una cannonata, pof, un'altra, una mitragliatrice. Allora partivo al galoppo per allontanarmi, mentre quei diavoli sparavano in tutte le direzioni. Finalmente, trovata una piccola strada tranquilla, mi fermavo a riposare, ma dopo poco, ecco che ricominciavano, pof, una cannonata, e così per tutto il giorno. Ah, che diavoli!» In centro, le strade ricoperte di neve che apparivano dormienti nella calma della convalescenza erano illuminate da poche lampade ad arco e percorse da sporadici, frettolosi passanti. Il vento gelido che giungeva dalla pianura penetrava nelle ossa. Entrammo nel primo albergo che trovammo, il cui ufficio era rischiarato da due candele. Abbiamo qualche camera molto confortevole, ma i vetri sono stati distrutti. Se il signore non teme l'aria fredda. Lungo l'intera Tverskaya, le vetrine dei negozi erano infrante e perfino la strada, su cui i proiettili avevano solcato profonde fenditure, appariva cosparsa di ciottoli. La nostra ricerca di un albergo si rivelò assai infruttuosa. Per lo più erano al completo, ma in alcuni casi i proprietari sembravano talmente spaventati da scacciarci malamente adducendo a scusa: no, no, non vi sono camere, non vi sono camere. Nelle strade principali, dove si ergevano le grandi banche e le ditte commerciali, pareva che l'artiglieria bolscevica avesse colpito ogni cosa indiscriminatamente. In seguito un funzionario sovietico confermò la mia impressione. Non sapendo dove si trovavano gli Junker e guardie bianche, bombardavamo persino i loro libretti di assegni bancari. Finalmente, avendo promesso il Comitato Militare Rivoluzionario la propria protezione alle residenze che avessero accolto gli stranieri, trovammo posto al Grand Hotel National. Il direttore ci mostrò, al piano superiore, le finestre fracassate dalle cannonate. «Animali!» gridò, minacciando col pugno fantomatici bolscevichi. «Ma aspettate che arrivi il momento buono!» Fra pochi giorni il loro ridicolo governo cadrà e ci ripagheranno per tutto. Cenammo in un ristorante vegetariano dalla promettente insegna «Io non mangio nessuno», le cui pareti erano ornate da un ritratto di Tolstoi. Poi ci avviammo in cerca della verità. Il quartier generale del Soviet di Mosca si era stabilito nel palazzo del governatore generale, un imponente edificio dalla facciata bianca, posto in piazza Skobeliev. Le guardie rosse erano di sentinella alla porta. Salito il largo e solenne scalone, le cui pareti erano tappezzate da manifesti di comizi e proclami dei partiti politici, attraversammo una serie di anticamere dagli alti soffitti, decorate da pitture racchiuse in cornici rosso-oro, per poi giungere nello splendido salone di ricevimento, decorato con magnifici specchi di cristallo e cornici dorate. Un brusio cui si accompagnava il ticchettio di una ventina di macchine da cucire inondava quell'ampio locale. Enormi stralci di cotone rosso e nero erano dispiegati sul pavimento e sulle tavole, e una cinquantina di donne, i volti induriti dalla sofferenza e gli occhi rossi per il pianto, erano intente a tagliare e cucire bandiere e vessilli per i funerali dei morti della rivoluzione. Molte erano state le perdite dell'esercito rosso ed esse prendevano sul serio il loro compito. Verso sera mi recai al club della nobiltà, dove i bolscevichi moscoviti intendevano riunirsi per ascoltare Nogin, Rykov e altri commissari dissidenti. L'incontro ebbe luogo in quella che, sotto l'antico regime, era adibita a sala del teatro, dove attori dilettanti si esibivano nell'ultima commedia parigina innanzi a un auditorio composto per lo più da ufficiali e signore ingioiellate. Inizialmente la sala era affollata principalmente di intellettuali, i quali appoggiavano in pieno la posizione di Nogin. Molto più tardi cominciarono ad arrivare gli operai, i quali, vivendo in periferia ed essendo i tram fermi, avevano difficoltà a raggiungere il centro. Era all'incirca mezzanotte, quando i loro passi pesanti risuonarono per le scale, uomini alti, dalle facce rozze, vestiti in maniera grossolana. Pareva evidente, al solo guardarli, che il frastuono della battaglia, nella quale si erano gettati anima e corpo per un'intera settimana, assistendo impotenti alla morte di tanti compagni, risuonasse ancora nelle loro orecchie. Non appena la seduta fu aperta ufficialmente, Noghin fu assalito da una tempesta di grida sarcastiche e incollerite. Invano tentò di spiegarsi. Non avrebbero mai ascoltato colui che nel bel mezzo della lotta aveva abbandonato il consiglio dei commissari del popolo e disertato il suo posto. In merito alla stampa borghese, a Mosca non ve n'era più. Perfino la Duma municipale era stata sciolta. Bukharin, levatosi con volto truce, parlò con una logica imperturbabile, assestando duri colpi all'avversario. Tutti, lo sguardo ardente, prestavano ascolto. Infine venne votata una risoluzione in cui si approvava l'azione del Consiglio dei commissari del popolo. Così parlava Mosca. Più tardi, in piena notte, ci ritrovammo nuovamente nelle vie deserte e, varcata la porta iberica, sboccammo sulla grande piazza rossa, proprio innanzi al Cremlino. La cattedrale di San Basilio, tutt'altro che danneggiata, innalzava al cielo notturno le sue cangianti cupole a spirale. Lungo la piazza, la massa scura delle torri e delle mura del Cremlino si ergeva egualmente intatta. Al di sotto dell'alta muraglia brillavano i riflessi purpurei di invisibili falò e attraverso l'immensa piazza risuonavano voci e rumori di vanghe e zappe. Un enorme cumulo di terra e pietre si levava dalla base delle mura. Dalla sommità di esso potemmo scorgere due fosse, profonde da 10 a 15 piedi e lunghe una cinquantina di metri, che centinaia di soldati e operai, rischiarati dalla luce di grandi fuochi, seguitavano a scavare. Un giovane studente ci spiegò, parlando in tedesco, «È la tomba fraterna. Domani vi seppelliremo i 500 proletari morti per la rivoluzione». Ci guidò in fondo alla fossa, dove le zappe e le vanghe lavoravano febbrilmente, innalzando ulteriormente quella montagna di terra. Nessuno parlava. Sopra le nostre teste, milioni di stelle illuminavano la notte e l'antico Cremlino imperiale esibiva la sua maestosa muraglia. «In questo luogo», aggiunse poi lo studente, «il più sacro di tutta la Russia, seppelliremo ciò che abbiamo di più prezioso. Qui, dove dormono gli zar, riposerà il nostro zar, il popolo». Portava il braccio al collo a causa di una pallottola ricevuta in battaglia. Abbassando lo sguardo sulla ferita, proseguì: «Voi stranieri ci disprezzate perché a lungo abbiamo tollerato una monarchia medioevale. Eppure si è visto bene come lo zar non fosse l'unico tiranno nel mondo e come, in fondo, il sistema capitalista, vero imperatore di tanti paesi, si sia palesato ben peggiore. Adesso la tattica della rivoluzione russa si è rivelata come la più azzeccata». Mentre ci allontanavamo, i lavoratori, spossati e intrisi di sudore malgrado il freddo, principiavano a risalire faticosamente dalle fosse. Una nuova squadra, fresca e riposata, attraversava la piazza, prese il loro posto senza pronunciare una sola parola. Per tutta la notte i volontari del popolo si dettero incessantemente il cambio. Così, non appena la fredda luce dell'alba cominciò a diffondersi sulla grande piazza ricoperta di neve, le fosse nere della tomba fraterna erano pronte. Ci alzammo prima del sorgere del sole, recandoci in piazza Skobeliev. Per quanto sulle strade ancora buie non si vedesse anima viva, si avvertiva, come portato dal vento, un vago sentore di agitazione, ora lontano, ora più vicino. Davanti al quartier generale del Soviet, nella pallida luce del mattino, era adunato un piccolo gruppo di uomini e donne recanti un fascio di vessilli rossi dalle lettere color oro. Si trattava del Comitato Centrale Rivoluzionario del Soviet di Mosca. Non appena il giorno si fu conclamato, quello che ci era parso un debole rumore di sottofondo crebbe fino a divenire un frastuono basso e potente. La città si stava risvegliando. Discendemmo tutti la Tverskaya, le bandiere al vento. Le piccole cappelle che si affacciavano sulla strada erano serrate e buie, tra loro quella della Vergine Iberica, in cui ogni nuovo zar si recava prima dell'incoronazione. Anche quella chiesa, solitamente aperta e affollata giorno e notte, perennemente illuminata dai ceri dei fedeli, grazie ai quali risplendevano oro, argento e pietre preziose delle sacre icone, era chiusa. Per la prima volta dall'epoca in cui Napoleone si trovava a Mosca, quei ceri apparivano spenti. Dalla banda militare la melodia dell'Internazionale si diffuse spontaneamente tra la folla, propagandosi maestoso e solenne come le onde del mare. Dalla muraglia del Cremlino le gigantesche bandiere vermiglie scendevano fino al suolo, riportando le seguenti scritte in caratteri bianchi e dorati: ai primi martiri della rivoluzione sociale universale e viva la fratellanza dei lavoratori del mondo. Un vento freddo soffiava sulla piazza, sollevando i tristi vessilli. Dai quartieri più lontani giungevano ora gli operai con i loro morti. Li osservavamo scorrere sotto la porta, con i loro squillanti stendardi e le bare color del sangue. Le casse di legno, ruvide, non piallate e tinte di rosso, giacevano sulle spalle di uomini rudi, i cui volti trasudavano lacrime. Seguivano le donne, molte delle quali singhiozzavano gemendo, altre marciavano rigide nel pallore della morte. Giunti presso la tomba, i trasportatori discesero nelle fosse. Tra loro diverse donne, tarchiate e robuste, cui ne seguirono altre, giovani e vecchie, le quali, disperate per il recente lutto di figli o mariti, lanciavano grida affrante da animali feriti, tentando di gettarsi con loro nella fossa. Tale è il modo di amarsi dei poveri. Per tutta la giornata il corteo funebre sfilò, arrivando dalla Porta Iberica e allontanandosi sulla Nikolskaya, un fiume di bandiere rosse, recanti scritte di speranze e fratellanza e altre con audaci profezie, attorniate da una folla di 50.000 persone, scorreva sotto gli sguardi ardenti degli operai del mondo intero e dei loro discendenti. Uno a uno 500 feretri vennero adagiati nella fossa. Al crepuscolo i vessilli seguitavano a sventolare, la musica a suonare la marcia funebre e la massa a cantare il suo lamento. Le corone appese ai rami degli alberi parevano strani fiori multicolori. Infine, 200 uomini, afferrate le pale, principiarono a inumare i feretri e il tonfo sordo della terra sulle casse si alternò al risuonare dei canti. Quando le prime luci illuminarono la piazza, qualche bandiera sventagliava ancora e alcune donne, sconvolte dai singhiozzi, lanciarono ai tumuli un ultimo sguardo terribilmente intenso. Infine, molto lentamente, l'ondata proletaria abbandonò la piazza. All'improvviso, compresi come il devoto popolo russo non abbisognasse di preti per aprirsi la via del paradiso. Esso stava edificando in terra un regno più splendido di quello celeste, un regno per ottenere il quale riteneva glorioso poter combattere e finanche morire.